Questa mattina, dicevo, è una grande festa. Prima di ascoltare un momento i battezzandi e poi procedere al battesimo, volevo meditare insieme a voi qualcosa del progetto di Dio. Volevo in qualche modo sottolineare questo meraviglioso progetto di un Dio che è venuto proprio a cercarci, è venuto a cercare di salvare quello che era perduto. E quando parlo e quando penso al progetto di Dio, la mia mente si sposta subito al primo libro della Bibbia, cosiddetto Genesi, e lì troviamo il primo grande dolore di un padre che ha avuto problemi col figlio, e chi è padre e ha figli già di una certa età comincia a comprendere come il cuore diventa molle, si scioglie nel momento in cui cominciamo a vedere i problemi nei nostri bambini o nei nostri meno bambini. I miei sono ormai non più bambini, sono nonno. E il cuore di Dio è il cuore di un padre, è il cuore di qualcuno che desidera sempre il meglio. Anzi, vi dirò di più, che i padri umani o le madri umane, per quanto affetto abbiano, a un certo punto sono limitati dall'egoismo, sono limitati da tanti aspetti della personalità umana che in qualche modo possono anche degenerare in rapporti morbosi, un amore che distrugge, eccetera, eccetera. Ma Dio, che è padre dell'amore, è l'unico capace di amarci fino in fondo, di desiderare il nostro meglio, anche quando noi lo mandiamo a quel paese, anche quando noi ce ne freghiamo, lo ignoriamo, lo bestemmiamo, lui continua ad avere un amore intenso perché sa qual è il nostro bene e non sopporta di vederci estraniati dalla sua presenza, non sopporta di vederci ripieni di un sacco di cose ma che non sono il suo amore, perché sa che la medicina per tutti i nostri mali è il suo amore. E chi comincia un attimo a comprenderlo, chi comincia un attimo a scoprirlo, si accorge di questo progetto. E andando in Genesi, al capitolo 3, verso 8, dopo quella scelta libera del nostro progenitore di poter lui comprendere la differenza tra bene e male, di poter lui decidere cosa è bene e cosa è male. Ancora oggi purtroppo questa è la scelta di tante persone che pensano da sole di poter decidere e capire cosa è bene e cosa è male, mentre questa separazione netta è semplicemente qualcosa che Dio ha potuto fare. Lì dove è avvenuta questa tragedia, si aprono gli occhi di Adamo, di Eva, si accorgono di essere nudi, cuciono delle foglie di fico, se ne fanno una specie di cintura per coprirsi, e poi al verso 8 è scritto: poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Ci fermiamo qui come lettura. Stiamo mettendo il nostro obiettivo su una tragedia enorme che avviene nell'universo. Stiamo mettendo l'obiettivo su una tragedia che ci riguarda più o meno direttamente. E qual è questa tragedia? La tragedia di un figlio che sceglie deliberatamente di non credere più al progetto di suo padre che sceglie in piena coscienza e in piena volontà e in pieno accordo con la sua compagna di non fidarsi più di Dio, di in qualche modo assimilare quell'atteggiamento che era del serpente antico e che in qualche modo diceva: io non ho bisogno di Dio, io sono Dio, io me la cavo da solo, io ce la posso fare. E questo credo che è qualche cosa che ancora nell'intimo di ogni essere umano ci porta lontano, ci porta a cercarci anche un modo di seguire Dio a nostra idea, un'immagine distorta. Ancora oggi questa situazione si pone tra noi e Dio, un Dio che ci ha creato, che ha un progetto per noi, che vuole il bene per noi, che vuole l'armonia tra noi e Lui e tra di noi. È una scelta invece che sembra una scelta di libertà. Finalmente sono libero di fare tutto quello che voglio, sembra poter esprimere il nostro amico Adamo. Finalmente sono libero di scegliere quello che mi piace. Finalmente sono libero, purtroppo, di autodistruggermi. E Adamo comincia ad avvertire qualche problema. Non capisce la gravità della scelta. E a un certo punto comincia, nel momento in cui disobbedisce, nel momento in cui si fida del serpente antico, in quel momento comincia a vivere un sentimento che poi sarà caratteristica di tutto il genere umano. E qual è questo sentimento che questa mattina vogliamo vedere insieme e capire? Qual è questo sentimento che subentra nel cuore di Adamo nel momento in cui finalmente, secondo lui, è libero, nel momento in cui si è liberato di Dio, ha fatto come gli diceva la testa? Comincia a vivere qualche cosa che caratterizzerà tutto il genere umano. Comincia a vivere quel sentimento che si chiama paura. Non so se avete avuto mai a che fare con questo sentimento nella vostra vita. Di solito cerchiamo di non vedere questo atteggiamento che è dentro di noi, cerchiamo di fare finta di essere coraggiosi, di essere spavaldi, di essere più violenti degli altri, ma nel profondo di ogni essere umano, da quel momento, ci sarà questa scoperta che puoi fare o puoi non fare, ma c'è. Quando a un certo punto della tua vita, magari per circostanze che ti riguardano personalmente, magari per situazioni che vengono a toccare la tua famiglia, quando ti fronteggi con alcune circostanze del genere, questo mostro che si chiama paura comincia a venire fuori e comincia in qualche modo a presentarti tutti i suoi effetti collaterali. Paura di vivere, e bisogna dire che la vita non è molto facile oggi. Abbiamo paura realmente di non poter arrivare a fine mese, paure di tutti i generi, paura di morire, paura di da un momento all'altro, visto come le circostanze sono ormai, visto come ci sono mezzi in movimento continuo, e non solo sulla terra, ma anche sopra, aerei, altri tipi di meccanismi particolari che da un momento all'altro possono interferire con la tua vita e distruggerti, ucciderti. La paura è qualcosa che è diventata una compagna di viaggio. Lo vediamo col nostro amico Adamo, il quale nel momento in cui ode la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, quindi un quadro poetico dove prima Adamo si sentiva attirato e passeggiava con Dio, è cambiato qualche cosa. Adamo non capisce più, Adamo non sente più l'attrazione verso colui che lo ha creato, Adamo non sente più il desiderio di camminare nel giardino con Dio, anzi, quella voce che prima lo attirava, gli faceva venire la gioia, gli faceva venire l'allegria, lo coglie in un altro atteggiamento.
l'uomo si nascose dalla presenza di Dio fra gli alberi del giardino.
E non stava giocando a nascondino. Sapete, con Dio è bello anche giocare tante volte. Dio è un padre che ci ama. Noi l'abbiamo dipinto come qualcuno di serio, di altezzoso, di superiore. Non stava giocando a nascondino. Cosa era avvenuto nella vita di Adamo? Perché quella voce che fino a quel momento lo aveva attirato, quella voce lo spaventava. Ma è quello che ti chiedo questa mattina e che mi chiedo: perché quando eravamo bambini sentivamo questa attrazione di Dio? Quando eravamo bambini sentivamo, senza che nessuno ce lo dicesse, di pregare, di relazionarci con Dio? A un certo momento è avvenuto qualcosa di strano e la stessa voce che ci sembrava familiare ha cominciato a crearci paura, ci siamo estraniati, ci siamo isolati. Forse abbiamo continuato un certo rapporto con Dio, ma non più nell'intimità, non più nella realtà. Qualche cosa si era frapposto
tra l'uomo e Dio. Ho avuto paura.
Al verso 9 è scritto qualcosa di particolare, se prestate attenzione.
L'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei?
Era Dio che non riusciva a trovare? Adamo si era nascosto così bene tra gli alberi del giardino che Dio diceva: basta, ci rinunzio a cercarti, esci fuori, come si fa a nascondino. Era questo cosa esprimeva quel grido, quell'urlo: dove sei? Dove sei andato a finire? Dove ti sei cacciato? Che cosa è successo? Perché ti stai nascondendo? Dietro quel dove sei c'è il grido di una mamma che ha perso il suo bambino, c'è il grido di qualcuno che sente una sofferenza estrema per la sua creatura. Perché? Perché la vede nascondersi, la vede sfuggire. È come quando un genitore vede il proprio figlio prendere una strada strana, comincia a soffrire, a distruggerti. Figlio mio, dove stai andando? Dove sei? Ti rendi conto di dove stai andando?
Questo è l'urlo di Dio in quel momento. Per Adamo? O è un urlo che si estende a tutta l'umanità?
O è un urlo che si estende ad ogni persona che oggi, a un certo punto, dopo quella fase dove da bambino ha avuto un buon rapporto con Dio, a un certo punto si è come interrotto questo rapporto e Dio è diventato un estraneo, o peggio ancora, è diventato un nemico, è diventato qualcuno che ti fa paura e che quando lui ti chiama, tu in qualche modo, anziché dire sono qua, mi sono perduto, ho sbagliato, ho peccato, ma voglio ristabilire la comunione con te, anziché di ritornare sui tuoi passi, ancora di più ti nascondi. È la risposta di Adamo. Per andare al centro e poi alla conclusione di questa breve riflessione, ci mette ancora in evidenza qual è la reazione del cuore dell'uomo. Adamo, dove sei?
Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino. Quindi non è che non aveva ascoltato,
non è che era diventato sordo, non è che da quel momento aveva detto no, non esiste più Dio, ma la sua posizione era cambiata. Pur continuando a credere nell'esistenza di Dio, quello che prima era suo padre era diventato qualcuno che gli faceva paura, qualcuno che gli creava una sensazione strana. Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Bisogna dire, fratelli, sorelle, amici, che ancora oggi la voce di Dio riecheggia. E certamente non la sentiamo come una voce udibile, come Adamo la sentì, ma la sentiamo tra le righe.
la sentiamo nell'armonia della natura che ci dice: guarda, io sono stata fatta da Dio, c'è un creatore, c'è qualcuno che ti ha creato, ma non vuole solamente che tu esisti, vuole che tu esisti per incontrarlo. Questa voce la sentiamo, lo Spirito Santo che è sceso nel giorno di Pentecoste continua a cercare di trasmettere questo desiderio di Dio e continua a cercare di dire alle persone, a te che sei qui, ma ad ogni persona, in ogni circostanza, continua a cercare di dire dove sei. Voglio farti vedere le coordinate di dove ti trovi. E qualcuno potrebbe rispondere, ah, sono in una bellissima isola che si chiama Sicilia, dove splende sempre il sole, tranne questi giorni che come primavera non sono stati molto primavera. Qualcuno potrebbe dire, sono in una bellissima casa. Ah, tu non sai, guarda com'è bella questa casa, ho speso tanti soldi per finalmente comprarmela, arredarmela, eccetera, eccetera. Qualcuno potrebbe dire, ah, guarda la mia famiglia, è una bella famiglia, così bella, qua, là, a destra, a sinistra. Qualcuno potrebbe dire, guarda i miei debiti, come sono in difficoltà, guarda dove mi sono ridotto, eccetera, eccetera. Ognuno a questa voce che gli chiede dove sei potrebbe rispondere tante cose. Ma Dio non è interessato a sapere dove sei nel senso geografico, nel senso logistico, nel senso economico, sì, è interessato pure a queste cose, ma la prima cosa che Dio vuole sapere è dove ti trovi rispetto a me. Dove ti trovi? Ah, qualcuno potrebbe dire, ah, io mi trovo nella chiesa più grande, nella più grande cattedrale, o io mi trovo nella chiesa più numerosa evangelica, io mi trovo nella chiesa più piccola, perché c'è chi si vanta pure nell'essere più piccolo, io mi trovo... Ancora non hai capito dove sei davanti a me, non come gruppo, non come associazione, non come denominazione, non come confessione, religione, dove sei? Dove sei Cesare? Dove sei Francesco? Dove sei Paolo? Dove sei? Signore, non lo so dove sono, almeno sono orientato nel tempo e nello spazio, ma dove sono? Nei confronti dell'eternità, dove ti trovi nel progetto eterno di Dio che ti aveva pensato e creato per stare nell'eternità con Lui? Dove sei? Ah, non lo so, Signore, dove sono. Lo so, posso fare una risonanza, posso prendere il GPS, mi posso montare qualche cosa per capire dove mi trovo. Posso chiederlo agli altri. Dio vuole saperti. Farti sapere dove sei. Perché? Perché nel momento in cui capisci dove ti trovi, puoi capire perché Gesù è dovuto venire a morire per te. Perché fino a che non capiamo dove ci troviamo, fino a che facciamo come Adamo fece all'inizio, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E chi si è visto? Si è visto. Io mi sono nascosto dietro una religiosità, io mi sono nascosto dietro un intellettualismo, io mi sono nascosto in questa maniera, io mi sono nascosto, io ho fatto lo struzzo e ho messo la testa sotto la sabbia così nessuno mi può mangiare, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, questo è l'atteggiamento umano, direi l'intelligenza umana, di nasconderci dall'unico che ci ama veramente e vuole il nostro bene. Questa mattina è importante che tu capisci che se ti stai nascondendo da Dio, questo è un problema per te, non per Dio. Dio sa dove sei, Dio sa il tuo fallimento. No, ma io sono bravo, io sono buono, io sono una brava persona, io ho scelto la dottrina giusta, io seguo la chiesa giusta, io seguo qua, io seguo là. Io sono la resurrezione e la vita, disse una volta Gesù. Chi crede in me non morirà mai. Chi ha il figliuolo ha la vita. Chi non ha il figliuolo non ha la vita. Non si tratta di religione, non si tratta di sistemi dottrinali, non si tratta di teologie giuste o sbagliate, si tratta di avere la certezza di avere ricevuto Gesù nella propria vita, perché Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E quando diciamo dal mondo lo pensiamo in maniera astratta, il peccato nel mondo significa che deve levare, no, dal tuo mondo. La tua vita. Per questo è importante potersi accorgere. E c'è un'immagine che mi viene in mente, andando verso la conclusione, di questo desiderio di Dio di rivelarsi al suo popolo, di rivelarsi ai suoi figli, di rivelarsi a tutti per portarli a Lui, e di questo atteggiamento assurdo che spesso l'uomo ha, come un poco il popolo di Israele esprimeva. Sapete che il popolo di Israele è come il bambino di Dio? Rappresenta un po' il bambino che Dio cerca di guidare, di portare a Lui. A questo popolo sembra che non ne capisca mai una giusta, chissà, è molto vicino ai nostri pensieri. In Osea, capitolo 11, dice così: quando Israele era fanciulla o fanciullo, io l'amai e dall'Egitto chiamai il mio figlio. E poi al verso 3, io stesso insegnai ad Efraim a camminare, sostenendolo per le braccia. E qua vediamo proprio il popolo personificato come un bambino, chiamato, portato fuori dall'Egitto, portato fuori da una situazione di schiavitù. Io l'ho sostenuto per le braccia, ma essi non compresero che io li guarivo. Ed è tragico ancora questa mattina, fratelli, sorelle, amici, il fatto che noi non comprendiamo quello che Dio vuole fare nella nostra vita. E poi avanti, verso 4, io li attiravo con corde di umana gentilezza, con legami di amore, ero per loro come chi solleva il giogo dal loro collo. E poi, però, verso 7, il mio popolo tende ad allontanarsi da me. Com'è questa storia? Giochiamo a nascondino. Dio ci cerca, Dio sa dove siamo, Dio sa che siamo messi male, Dio sa che dentro di noi c'è un inferno. Qualcuno dice, come dentro l'inferno? L'inferno è la vita che viviamo, l'inferno è mia suocera, l'inferno sono le tasse, l'inferno è partito destra, sinistra, poi ognuno giudica inferno quello che non condivide. Dio ci dice: l'inferno è dentro di te. Non nasconderti, non camuffare questa realtà. Perché se lo riconosci, se lo identifichi, io metterò il paradiso nel tuo cuore. Questa è una cosa importante, vado alla conclusione, ci alziamo in piedi. Al verso 8 di questo capitolo ancora l'amore di Dio dice: come potrei abbandonarti, o Giuseppe, o Maria, o Efraim, o lasciarti in balia di altri? Questa è la buona notizia, Vangelo significa questo, fratelli, sorelle, amici, che Dio non ci vuole solamente dire dove ci troviamo, come voleva che Adamo capisse, dove ti sei trovato, non ti nascondere più. Dio non ti vuole dire semplicemente che il male si trova dentro di te, a meno che non sei un extraterrestre, perché tutti hanno peccato, dice la Scrittura. Tutti hanno fallito, tutti hanno bisogno del paradiso. Dio non ti vuole solamente dire dove ti trovi, ma se ti vuole fare scoprire questo fallimento, se ti vuole fare scoprire che sei un peccatore. E tante volte lo diciamo come slogan, siamo in una nazione cattolica dove si dice sono un peccatore, ma dire sono un peccatore significa che c'ho il diavolo dentro e che me ne vado all'inferno. Non è una cosa come dire sono tedesco, sono inglese o sono peccatore. È una rivelazione, è comprendere che dentro di noi non abita alcun bene, è comprendere che il progetto di Dio non è un'etica, non è una morale, non è una dottrina, ma è la vita di Cristo dentro di noi. Ed è importante questa mattina che tu sappia, ora, non quando sarà troppo tardi, ora, che sei un peccatore, che hai l'inferno dentro. Ma poi arriva la buona notizia, la buona novella. Solamente se comprendiamo che abbiamo l'inferno dentro potremo capire la bella notizia della morte di Gesù. Solamente uno che capisce di essere condannato a morte può capire quando gli è stata fatta grazia. Solamente quando uno è condannato all'ergastolo può capire, oh che bello, sono stato graziato. Solamente se comprendi di essere un peccatore potrai scoprire in una maniera nuova cosa significa che Gesù ha detto no, il tuo inferno me lo prendo io, no, pagherò io per te, no, io sarò maledetto al tuo posto, io prenderò la tua malattia e morirò della tua malattia che si chiama peccato, io immortale morirò per te perché ti amo. Questo è il volere di Dio, questo è il desiderio di Dio, che nessuno si perda, che tutti giungano al ravvedimento, cioè come a dire un attimo dove sto andando, un attimo la mia bontà non è reale, un attimo Signore sono messo male, c'ho l'inferno dentro, ma a quel momento lo Spirito Santo ti farà vedere che Gesù ha pagato per te. Comprenderai la cosa più incredibile dell'universo. Un Dio che paga Lui quel debito che tu non avresti mai potuto pagare. E in questo momento guardiamo Gesù sulla croce. Attraverso lo Spirito Santo facciamo un salto di 2000 e qualche anno lì nella Galilea e guardiamo quest'uomo che non aveva niente da attirare gli sguardi, non era alto 3 metri. Guardiamolo un attimo nella sua vita, nel suo cammino. Era venuto a distruggere le opere del diavolo, era venuto a guarire, era venuto ad annunziare l'anno accettevole del Signore, era venuto a dire io sono il Messia, io sono venuto a dirvi che la malattia tremenda di cui siete affetti, la malattia tremenda, io la potrò guarire. Ma come un medico che non dà la medicina ma dà la propria vita, lui è andato fino in fondo, è andato fino al Calvario, è andato lì e ha versato fino all'ultima goccia del suo sangue. Perché? Perché era un pazzo? Perché era un martire di un ideale assurdo? No, perché stava vedendo uomini, donne, liberate dall'inferno, liberate dalla distruzione, liberate da questa estranietà verso Dio. E oggi è importante che se tu riconosci non il tipo di confessione religiosa che stai seguendo, ma se tu riconosci di non essere degno, se tu riconosci di non poter meritare il paradiso, tu possa dire Signore, io voglio riceverti come mio personale Salvatore. Se c'è qualcuno che lo vuole fare in questo momento, io farò una preghiera. E se tu ti trovi tra queste persone che fino ad ora si sono basate sulla propria bontà, sulla propria giustizia, sputando in qualche modo a Gesù, dicendogli: ma perché sei venuto a morire? Io bravo picciotto sono, io che ho fatto di male, gli altri sono cattivi, ma tu potevi risparmiarti. Sì, capisco, hai fatto una cosa bella, sei venuto, sei un esempio, ma alla fine perché sei morto? Perché hai pagato per me? Io non ho nessun debito. Guarda il debito profondo che hai nel cuore e capisci che questo debito non l'avresti mai potuto pagare, e nel momento in cui lo capisci non renderai vano il sacrificio di Gesù, ma anzi dirai: grazie Gesù che sei morto per me, per darmi la salvezza. E in questa preghiera confessa il tuo peccato e confessa la fede nel sacrificio di Gesù. Preghiamo. E chi veramente sente di fare questa preghiera, la faccia anche a bassa voce, rivolgendosi a Dio, che ti sta dicendo: dove sei? Dove sei? E tu stai dicendo: sono qua, Signore. Sono un peccatore. Mi sono ridotto male. Ma sono qui per riceverti, per accoglierti nella mia stalla. E prega con me in questo momento, amico, amica, questa preghiera. Signore, mi rendo conto di essere un peccatore. Signore, mi rendo conto che sarei degno dell'inferno. Ma grazie che tu hai mandato Gesù, che lui ha preso su di sé il mio peccato. Ed in questo momento, Gesù, io ti riconosco mio unico Salvatore, mio Signore. Ricevo una vita nuova, ricevo il tuo spirito, ricevo la salvezza, ricevo il perdono di tutti i miei peccati. Grazie Padre, grazie Signore. Amen. Grazie Signore, perché tutti quelli che hanno compreso questo messaggio di amore che tu ci lanci dall'universo, dall'eternità. Grazie per tutti quelli che si sono riconosciuti peccatori e che hanno potuto apprezzare il tuo sacrificio. Grazie perché tutti quelli che lo hanno fatto sono partecipi della tua gloria. Sono ora partecipi della tua grazia, sono ora partecipi del beneficio del tuo sacrificio, Signore. Grazie, Padre, grazie per tutti quelli che ti hanno ricevuto come loro personale Salvatore. Alleluia. Amen. E proprio per questo, questa è un'azione che deve essere fatta da grandi. Questa è una decisione che nessun altro può prendere al tuo posto. Sì, c'era un momento della storia in cui qualcuno decideva con chi ti dovresti sposare, con chi ti saresti dovuto sposare, ma ora non è più così, nessuno può decidere per un bambino. Gesù diceva: lasciate che i bambini vengano a me e di essi il regno dei cieli. Ma quelli che oggi battezziamo non sono bambini, sono anzi un po' più grandi di bambini. Sono persone che sono arrivate alla consapevolezza del loro fallimento, del loro peccato, del fatto di non poter essere degni della salvezza, dell'amore di Dio, ma hanno, riconoscendo questo, accolto Gesù come unico Salvatore. E questo li ha salvati, non è il battesimo che li salva, non è che il battesimo li trasforma.
questa trasformazione è avvenuta nel momento in cui hanno detto sì a Gesù in maniera consapevole, ma questa è una espressione pubblica di una scelta interiore, è una dichiarazione a tutti, agli uomini, agli angeli, ai demoni, a Dio, a tutti che vorranno vivere l'eternità con il loro Salvatore Gesù. Alleluia! E siamo grati a Dio per questa scelta.